Lode e ringraziamento siano al Signore per il grande privilegio di poter essere di nuovo qui riuniti. Ogni volta è grazia e siamo molto riconoscenti al Signore per questo. Sono arrivato nel cortile solo pochi minuti fa, ho percorso una distanza di oltre 600 chilometri, però in aereo, per vostra tranquillità. Sono davvero molto, molto riconoscente al Signore che possiamo essere così riuniti qui. Vorrei prima di tutto esprimere la mia partecipazione e precisamente col nostro amato fratello Smith con tutta la sua famiglia. Quando di recente abbiamo avuto ospiti, i suoi due fratelli, poi sono arrivati altri parenti e conoscenti, oggi di nuovo. E allora mi è venuto in mente, Dio ha fatto precedere un Giuseppe nell'Antico Testamento affinché altri avessero pane al tempo della carestia. Sappiamo che Dio voleva mandare una fame nel paese, una fame non di acqua e pane, ma una fame della sua parola. E forse non abbiamo ancora la potenza di Dio, non abbiamo ancora tutti i miracoli e segni, non abbiamo ancora tutti i doni, può anche essere vero, ma una cosa Dio ce l'ha già donata ed è la sua santa parola. E non solo la sua parola come lettera, ma resa vivente dallo Spirito, rivelata come è stata comunicata originariamente ai profeti e agli apostoli. E così anch'io desidero darvi un caloroso benvenuto e salutarvi in mezzo a noi, che siate qui in visita o che rimanete nel paese. Desideriamo che tutti si sentano davvero a proprio agio. E lo sapete, anche nello stesso paese, nella stessa direzione di fede, ogni comunità locale è un po' diversa. Può essere simile, ma copiare esattamente non si può. E non è nemmeno necessario, perché lo Spirito di Dio deve agire sempre in modo nuovo, parlare a noi, e Dio deve avere la volontà di Dio deve adempiersi. Una cosa chiediamo a tutti quelli che ci visitano. Quando siete qui, sentitevi a vostro agio, anche se le cose non sono ancora come siete abituati, accettatele semplicemente e ringraziate Dio. Egli farà ogni cosa bene. Se dovessi soffermarmi su tutto ciò che vedo e sento sulla terra prima di predicare, potrei andarmene subito. E non si deve. La proclamazione della parola è troppo importante per soffermarsi su piccolezze. A volte abbiamo una particolare capacità di rendere le piccolezze molto, molto grandi e le cose grandi molto, molto piccole, o addirittura farle sparire. Allora la distretta è ancora più grande. Vi chiediamo davvero, dove noi non siamo ancora arrivati come voi, vi chiediamo di pregare affinché ci arriviamo, e dove possiamo servirvi lo vogliamo fare. Desideriamo servirci l'un l'altro nell'amore divino, affinché tutti giungiamo all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, come scritto in Efesini capitolo 4. E se portiamo in noi questo sentimento, che è il sentimento di Gesù Cristo, allora non abbiamo difficoltà a sorvolare su certe cose e a mettere la cosa principale sul candelabro. Ho letto una lettera, non so se le persone siano qui stasera, in ogni caso, questo fratello nella sua lettera si è lamentato che in questo luogo si dovrebbe parlare in modo specifico dell'abbigliamento delle sorelle, che dovrebbero essere vestite in modo decoroso e che si dovrebbe anche insistere affinché abbiano capelli lunghi secondo la scrittura. Tutto questo è giusto. E poi fa scendere il martello e dice: perché non si sottolinea anche come la donna dovrebbe comportarsi verso il marito? Perché non viene messo questo in evidenza? E poi sono seguite ancora alcune cose del genere. Può darsi davvero che forse non abbiamo considerato una cosa o l'altra come Dio vorrebbe. E allora siamo aperti davanti al Signore, e chi ha un suggerimento e vuole dire e contribuire qualcosa, o perfino letto alcuni giorni fa nella mia Bibbia che le sorelle anziane dovrebbero essere buone maestre per le giovani. L'avete mai letto? Devono insegnare alle sorelle più giovani ad amare e trattare i loro mariti con rispetto. L'avete mai letto? È stato sorprendente, si è scritto: non permetto alle donne di insegnare. Naturalmente non qui davanti, ma a casa possono dire alle sorelle più giovani sulla base della loro esperienza: ascolta, se vuoi vedere giorni felici, fai così e così, allora starai bene, tuo marito sarà felice e così via. Sì, anche le sorelle possono insegnare, cioè le più anziane alle più giovani, come fare tutto nel modo giusto, non solo qui, ma anche dove è opportuno, dove deve essere fatto. In questo contesto, quando ho letto la lettera, era lunga, due pagine intere, e scritta in modo elegante, mi è venuta in mente la parola, sapete dove si trova, che dice che le donne non devono adornarsi esteriormente, ma interiormente con uno spirito gentile e tranquillo, che è prezioso davanti a Dio. Questo è scritto: il vostro ornamento non sia quello esteriore, ma l'uomo interiore sia adorni segretamente con uno spirito tranquillo e gentile, come giusto davanti a Dio. Se ci riuniamo così qui, allora certamente anche per esaminarci davanti a Dio, per vedere come stiamo, in che punto ci troviamo. Credetemi, più passa il tempo, più mi trovo davanti al Signore a provarmi. Sembra che non ci sia più via d'uscita, dobbiamo presentarci completamente, presentarci davanti a Dio. Il pieno Vangelo deve ricevere una piena conferma. Se annunciamo lo stesso Gesù Cristo che Paolo ha annunciato, allora deve fare le stesse cose che ha fatto allora. Se predichiamo lo stesso Vangelo, allora Dio deve confermarlo. Non so come vi sentite al riguardo, ma penso che il tempo sia arrivato in cui non possiamo più continuare così. Ho anche riflettuto sulla mia ottima proposta di fare delle stazioni, avviare delle stazioni radio, trasmissioni televisive, eccetera. Ma quando si diventa davvero silenziosi davanti al Signore, allora una voce dice: quando Dio comincerà a fare qualcosa, tutto il resto si troverà da sé e sarà superfluo. Allora non avremo più bisogno di nulla. Ciò di cui abbiamo bisogno è che Dio sia con noi e confermi la sua parola. Vorrei rivolgere un pensiero al mio amato fratello Steinke, che ho particolarmente nel cuore, tutta la sua famiglia, anzi tutti voi. Sapete, mio padre è diventato credente in Russia, è partito per la prima guerra mondiale da non credente ed è tornato da credente. Ho ascoltato spesso la sua testimonianza e ho un rapporto molto speciale con l'Europa dell'Est. Ho amato, stimato e rispettato profondamente mio padre. Quattro dei miei fratelli e sorelle sono qui oggi e tutti noi sappiamo cosa Dio ci ha donato attraverso i nostri genitori o con i nostri genitori, ma proprio per questo motivo, probabilmente perché lì ha avuto la sua esperienza con Dio, l'Est Europa mi sta molto, molto a cuore. E quello che dico lo intendo davvero. Il nostro amato fratello ci ha chiesto se crediamo che chi è battezzato nello Spirito parli in lingue. E noi rispondiamo senza se e senza ma con un chiarissimo sì. Non posso rispondere diversamente da come la Scrittura ci insegna. Non è possibile. Si può dire solo ciò che dice la parola di Dio. Chi dice qualcosa di diverso non dice ciò che Dio ha detto. E in relazione a questo è nata nel mio cuore una grande brama che non impieghiamo ore a discutere come e cosa desiderei che Dio potesse usare i nostri fratelli, che lo Spirito di Dio venisse su di noi e che fossimo veramente riempiti, che ogni discussione, ogni argomentazione diventasse superflua e che tutti noi, pieni dello Spirito, potessimo lodare e glorificare il Signore. Sapete, abbiamo tanta teoria e poi ci chiediamo cosa cerca Dio. Dio cerca la pratica. Chi si ricorda dell'episodio menzionato dal fratello Branham? Un uomo aveva scritto un intero libro sui doni dello Spirito e quando una volta finito lo portò al fratello Branham per avere chiaramente su come funzionano le cose. Allora il fratello Branham gli chiese: sì, hai scritto un intero libro su come dovrebbe essere tutto questo, e ora mi chiedi come funziona? Sì, disse lui, ho scritto su tutti i 9 doni dello Spirito, ma io stesso non ne ho nessuno. E a cosa serve? Non serve a nulla. Il libro si può mettere da parte senza nemmeno leggerlo. No, Dio vuole portarci al punto in cui abbiamo una pienezza dei doni dello Spirito, in cui siamo rinnovati interiormente, in cui vino nuovo entra in otri nuovi, in cui il vecchio uomo non si gonfia pensando di poter fare qualcosa da sé. Bisogna arrivare al punto in cui non siamo noi ad avere lo Spirito, ma è lo Spirito ad avere noi, e che lo Spirito possa agire come vuole, attraverso chi vuole e quando vuole. A questo punto bisogna arrivare, per questo è necessario che siamo veramente morti a noi stessi e non vogliamo più fare nulla. Sapete bene che quando lo Spirito di Dio agisce, usa vasi umani, ma guai a chi prende i doni nelle proprie mani e poi ci fa qualcosa. È detto chiaramente che sono doni dello Spirito. Lo Spirito distribuisce questi doni come vuole. E la persona che vuole essere usata da Dio deve aver abbandonato ogni proprio volere e pensiero. Non deve più esserci una pianificazione personale, ma come lo Spirito ispira e rivela, così deve essere giusto. Come ho già detto, sono molte le cose che mi commuovono. Possa Dio davvero ottenere ciò che Lui si aspetta da noi. Dopo aver letto la lettera, certo, rifletto su tutto, non c'è alcun suggerimento che non prenderei sul serio. Bisogna farlo. L'eternità è troppo lunga. Mi è venuto anche in mente questo pensiero. Molti ne hanno parlato con apprezzamento e mi hanno chiamato e scritto per dirmi cosa significa per loro quest'ultimo opuscolo, il ritorno di Cristo, e quanto sia diventato chiaro per loro in alcune cose. Poi mi assale un dolore molto profondo quando penso: Signore, se Tu venissi oggi, chi veramente sarà preso con Te? Non solo scrivere, predicare o insegnare, ma vivere le cose necessarie per essere portati in alto, rapiti quando sarà il momento. La forza di Dio deve infatti essere già in noi per poter rendere veramente viventi i nostri corpi mortali. Per questo la Sacra Scrittura dice: e se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. E questo è il potere dello Spirito Santo. Per questo dobbiamo sforzarci di sperimentare personalmente queste cose. Immaginate se avessimo esposto tutto in modo obliquo in questo luogo e rimanessimo seduti sulle nostre sedie quando il Signore tornerà. Nessuno che abbia un cuore da pastore, che abbia una responsabilità davanti a Dio e che sia consapevole di dover rendere conto in quel giorno, può permettersi di farlo. In questo luogo dobbiamo impegnarci con tutta la serietà e la diligenza possibile per sperimentare Dio biblicamente, una conversione veramente biblica, un rinnovamento, una nuova nascita, un battesimo nello Spirito, un suggellamento con lo Spirito Santo, che ogni singolo individuo riceva veramente la testimonianza di essere un figlio di Dio, di essere stato accettato dal Signore e di aver ricevuto il perdono di tutte le sue colpe. L'ho già detto qui una volta, ma io e il fratello Russo abbiamo vissuto questa esperienza forse circa 2 anni fa. Il tempo passa così in fretta. Di una cara sorella che era in età avanzata, giaceva in fin di vita qui nell'ospedale di questa città, aveva ascoltato la parola di Dio per molti anni e poi sul letto di morte disse: non so se Dio mi ha perdonato. E potete immaginare cosa significhi. Miei cari, cerchiamo di sperimentare Dio in questo luogo. Dio è presente, opera attraverso il suo Spirito, attraverso la sua parola nella schiera redenta dal sangue, ma dobbiamo prenderlo in parola e dobbiamo fare le nostre esperienze personali con il Signore. Altrimenti canteremo e ascolteremo senza partecipare. Come ho detto, non ho una parola particolare per questa sera, mi stava solo a cuore che riflettiamo, volevo ancora dire una cosa. Il paragone non è del tutto appropriato, ma si sente dire continuamente che non siamo ancora dove dovremmo essere. So, fratello Momo, che una volta ho predicato in Jugoslavia, anche lì la gente guardava all'apparenza. La moglie del predicatore venne da me e mi disse: fratello Frank, devi togliere l'anello dal dito perché sei per noi motivo di scandalo. Io pensai tra me e me: niente di più facile, l'ho fatto per non essere motivo di scandalo. Ma lo dico solo per questo motivo: è davvero possibile che guardiamo alle cose esteriori, ma il regno di Dio non viene in modo esteriore, deve essere dentro di noi, non può essere altrimenti. Che qualcuno abbia un anello o meno, uno ha, l'altro no, uno lo indossa e l'altro no, e così via. Ho predicato in Grecia e non so come mi è venuto in mente, ho incrociato le gambe. E prima che me ne rendessi conto è arrivata la sorella, anche in questo caso in modo strano. Evidentemente le mogli dei predicatori hanno sempre un ottimo occhio, e ha detto: da noi non si può fare, non è permesso durante un servizio religioso. Beh, va bene, allora ho messo le gambe una accanto all'altra, come si fa quando si cammina, per esempio, e così via. Ma lo dico solo per sottolineare quanto sia facile guardare alle cose esteriori. E questo non basta, bisogna lasciare che lo Spirito di Dio agisca. Non so come la situazione dei nostri amati fratelli e sorelle dell'Unione Sovietica sia riguardo al tema dei capelli lunghi, ma noi abbiamo letto davvero con grande attenzione nelle traduzioni e nelle lingue più diverse. La Bibbia dice chiaramente che i capelli lunghi sono dati alla donna come copertura, come velo. Non posso dire altro. Un versetto dice che la donna deve pregare quando prega, non sempre, solo quando prega e profetizza. Così è scritto: quando una donna prega o profetizza. Devo leggerlo? Va bene. Grazie, fratello Russo. Il fratello Russo ha appena detto: leggi la parola. Allora lo farò. Non c'è niente di meglio che leggere le Sacre Scritture così come sono scritte. Prima Corinti 11, versetto 3. Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo. Ma il capo della donna è l'uomo, e il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Ascoltate bene. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Chi è il capo dell'uomo? Cristo. Fa disonore al suo capo. Ma ogni donna, e arriva, ascoltate bene, che prega, ogni donna che prega senza avere il capo coperto, capo coperto qui velo, che prego profetizza senza avere il capo coperto velato, che prego profetizza, non è scritto che canta o che ascolta la predica, ma che prega o profetizza senza essere velata disonora il suo capo. E chi è il suo capo? L'uomo. Perché è come se fosse rasa. Ascoltate attentamente, perché qui si parla di essere rasata, della parola che sia rasata, perché si tratta di capelli. Amen. Perché si tratta di capelli? Se mi faccio rasare qui non ne ho bisogno, sono già rasato, ma per natura. Ma qui si tratta di, come è scritto, perché come se fosse rasa, perché se la donna non ha il capo coperto, si faccia anche tagliare i capelli. Sì, cosa servono i capelli se non li usa? Ma qui devo stare molto attento. Qualcuno in Sicilia ha prestato molta attenzione, ha detto davvero come si faceva in Oriente, e che ci crediate o no, molto rapidamente si sono trovate delle sorelle che improvvisamente hanno sciolto i capelli e si sono avvolte con i propri capelli come si faceva in Oriente, e questo ha causato grande disagio. Ma qui è scritto così, perché se la donna non ha il capo coperto, si faccia anche tagliare i capelli, ma se per la donna è cosa vergognosa farsi tagliare i capelli o rasare, si copra il capo, poiché quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo. Che cos'è la testa? Chissà cos'è il capo. Quando Giovanni fu decapitato, cosa gli fu tolto? Solo fino a qui o fino a qui? Fino a dove arriva la testa? Esattamente così, fino a qui arriva la testa. E qui, perciò qui sta scritto, poiché quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio. Nella preghiera sarebbe corretto che l'uomo non guardasse verso il basso, ma alzasse lo sguardo verso Dio. La donna invece dovrebbe fare diversamente. Ma ora, ad esempio, non prendiamo tutto questo troppo sul serio, solo perché non riusciamo a digerirlo tutto in una volta, intento dire. Poiché quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo. Perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità. Una parola molto chiara, ma ora passiamo al versetto a cui mi riferivo, versetto 11 e poi avanti fino ai versetti 14 e 15. D'altronde nel Signore né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna. Infatti, come la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Ora seguono i due o tre versetti ancora. Giudicate voi stessi. È decoroso che una donna preghi Dio senza avere il capo coperto da un velo? Non vi insegna la stessa natura che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma le è data come ornamento. In tedesco, come velo, gli è data come coprimento. Così dice il Signore nella sua parola, e così e solo così possiamo dirle. Se un uomo porta i capelli lunghi è un disonore, se una donna porta i capelli lunghi è un onore, perché i capelli lunghi le sono stati dati come velo. Immaginate che qui si tenesse un'ora di preghiera e noi ci inginocchiassimo e pregassimo e gli uomini avessero i capelli lunghi come i Beatles e poi i capelli cadessero giù e loro fossero coperti dai capelli. L'ho già detto qui, la parola capo è chiara e anche coperti. Credetemi, è scritto così nel testo originale. Le donne lasciavano cadere i loro lunghi capelli durante la preghiera ed erano coperti, velati. Il loro capo, il loro volto era coperto dai loro stessi capelli. Così come i piedi servono per camminare, gli occhi per vedere, le mani per agire, così i lunghi capelli della donna sono stati dati come velo, come copertura. E Paolo, che prendeva la questione molto sul serio, disse: perché se la donna non ha il capo coperto, si faccia anche tagliare i capelli. Allora cosa gli serve ancora, no? Se non ti serve, perché lo hai ancora? Allo stesso modo, se non puoi usare i tuoi piedi, mettili in una borsa, e così. Ma come ho già detto in questo luogo, e lo voglio dire con tutto il mio amore e chiarezza, in ogni punto, per quanto serio e biblico possa essere, qui non c'è fondamentalmente alcun obbligo, qui non c'è dittatura. Al contrario, ho visto spesso mia moglie indossare il velo durante le riunioni, per rispetto verso coloro che lo indossavano. L'ho sopportato alcune volte e le ho consigliato di indossare il velo, perché anche la riunione in cui predicavo insegnava così. E se fosse così, sarei uno sciocco a rompere una cosa solo per sottolineare un punto. Non si può fare. In questo caso bisogna conquistare la fiducia delle persone. E nella parola di Dio ci sono così tante cose che possono essere predicate senza dover sottolineare determinati punti su cui forse esistono opinioni diverse, rendendo così l'atmosfera insopportabile. Quindi non è necessario. Quando predico in tutto il mondo, non predico su Prima Corinti 11, ma quando si tratta della chiesa locale, allora è diverso. Allora dobbiamo dire le cose come sono scritte. E forse anche questo ora a titolo orientativo. Non ci si può esprimere in modo abbastanza chiaro su queste cose. Ho prestato particolare attenzione a come veniva gestita la cosa nella chiesa del fratello Branham, anche nella preghiera, nella santa cena, nel lavaggio dei piedi e in tutto il resto. Durante la vita del fratello Branham ho prestato attenzione di proposito a come venivano fatte le cose. E care sorelle, lui ne risponderà davanti a Dio. Nessuna delle sorelle ha lasciato cadere i capelli da qualche parte per coprirsi il viso. Alcune li avevano sciolti, altre raccolti, altre ancora li avevano annodati. Alcune indossavano un cappello. Sì, la maggior parte di loro indossa un cappello. È un'usanza americana che ogni domenica, se il mese ha 4 domeniche, la donna ha 4 cappelli, se il mese ha 5 domeniche, ne ha 5, in modo da indossare uno diverso ogni domenica. E questo affinché si sappia che non è sempre lo stesso. Ma nessuno ha coperto il proprio volto con i capelli sciolti durante la preghiera, e per questo chiedo che non introduciamo questa usanza qui. Potrebbe essere al massimo, devo lasciarlo aperto, potrebbe essere al massimo che in effetti quando abbiamo ore di preghiera speciali, le sorelle che si rendono conto che eserciteranno i doni dello Spirito, Dio metterà loro nel cuore, come è scritto qui, che prega o profetizza. Se dunque si tratta di riunioni speciali in cui lo Spirito di Dio opera e anche le sorelle esercitano doni dello Spirito, allora può darsi che il Signore lo metta nel vostro cuore. Ma per favore non imitatevi l'un l'altro e aspettate anche finché sia davvero il momento giusto, affinché non ci sia confusione. Sapete, il nemico è semplicemente sempre presente cercando di fare qualcosa da qualche parte su cui poi si discute e si parla e la benedizione svanisce. Bisogna arrivare al punto in cui il nemico non riesce più a privarci della benedizione, ma ognuno sia così nello Spirito di Dio e guidato dallo Spirito di Dio che tutto proceda in ordine. E allora constateremo anche questo. Ciò che è diventato grande per me negli ultimi tempi, anche noi abbiamo attraversato molte cose, credo che dal 1906 e 1909, quando il movimento pentecostale è arrivato in questo paese, non ci sia stato un secondo caso come quello che abbiamo vissuto qui dal 76 al 79. Ma è noto che anche quando lo Spirito di Dio opera, improvvisamente si attivano altri spiriti. E allora, naturalmente, tutto fallisce e si frantuma a terra. Una cosa è diventata per me molto importante, molto grande. Forse ne parleremo ancora un giorno in uno studio biblico su quali doni vengono usati da Dio per quale scopo. E penso a quella parola molto conosciuta, poi dovrei leggervela così non restate in sospeso, ma qui in effetti viene elencato a cosa servono certi doni. Il tempo oggi è ormai passato, avremmo in realtà dovuto pregare con molta serietà. Prima Corinti 14, versetto 21 e seguenti. È scritto nella legge, parlerò a questo popolo per mezzo di persone che parlano altre lingue e per mezzo di labbra straniere, e neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. E ascoltate cosa dice ora il versetto 22. Quindi le lingue servono di segno non per i credenti ma per i non credenti. La profezia invece serve di segno non per i credenti ma per i credenti. Credo che devo leggerlo ancora una volta. Quindi le lingue servono di segno non per i credenti ma per i non credenti. La profezia invece serve di segno non per i non credenti, ma per i credenti. Anche questo è molto, molto importante. Più tardi potete leggere ancora un po' di più. Nel versetto 24 è scritto, già qui nel versetto 23, quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno che siete pazzi? Ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche estraneo, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti. Chi? L'incredulo. I suoi pensieri saranno manifestati, i pensieri segreti dell'incredulo. Versetto 25. I segreti del cuore sono svelati così gettandosi giù con la faccia a terra adorerà Dio proclamando che Dio è veramente fra voi. Forse dovremmo proporci di leggere proprio questi tre capitoli, sì, magari anche il capitolo 11, l'11 possiamo tranquillamente includerlo, e poi il 12, 13, 14 per comprendere in modo unitario attraverso lo Spirito di Dio ciò che Dio vuole. Lo dico ancora una volta con cuore sincero, accompagnato da un profondo desiderio. Possa Dio rivelarci in questo luogo tutto ciò che ancora non sappiamo. Mostrarci tutto ciò che ancora non vediamo. Chiarirci tutto ciò che ancora non conosciamo o vediamo chiaramente e così via. Lo intendo davvero, non credo che possa esserci qualcuno qui che pensi di sapere ormai tutto e di essere il consigliere segreto di Dio. No, siamo ancora nella scuola di Dio, la conoscenza è parziale e vogliamo tutti contribuire affinché Dio possa condurci alla perfezione. Ricordate nelle rivelazioni che ha avuto il fratello Branham, cosa c'era? È stato forse smascherato qualcuno? No, gli è stato rivelato ciò che Dio gli ha mostrato, tutto corrispondeva al 100%, così possa ciò che Dio fa in mezzo a noi avvenire per benedizione di tutti. Dobbiamo distinguerci da tutti gli altri se siamo davvero la Chiesa di Gesù Cristo e se abbiamo davvero il Vangelo originale non adulterato, allora possa il Signore confermare il Vangelo di Gesù Cristo come ha fatto allora. Quanti lo desiderano, quanti credono che Dio voglia farlo, che questo porti con sé la restaurazione, che la includa, che senza di essa non sia possibile, ma che sia il dovere dell'ora, e crediamo che Dio ci abbia stretti in modo tale attraverso molte lezioni amare. A volte abbiamo davvero bevuto il calice fino in fondo e spesso avremmo detto: Signore, se vuoi lascia che questo calice passi da me. Ma Dio sa perché abbiamo dovuto attraversare certe cose, da cui altri sono stati completamente risparmiati. E loro volano sopra le alture e forse possono guardarci dall'alto con disprezzo. Una cosa possiamo dire: il nostro Dio è stato con noi e sarà con noi. Ci ha istruiti con tanta grazia fino a oggi. La cosa bella è che in realtà non abbiamo una dottrina come obbligo di una direzione di fede, ma possiamo semplicemente credere come dice la Scrittura. Vorrei concludere solo con le parole che ha letto il fratello Smith. E spero davvero, cari fratelli e sorelle, spero davvero che ci sia balsamo e olio in ogni parola di Dio che viene letta qui e pronunziata dalle nostre labbra. Qui non c'è nessuno che sappia meglio. Leggiamo semplicemente con riveranza davanti a Dio ciò che dice la Sacra Scrittura. Il fratello Smith ha letto nel Salmo 119 e nei versetti 15 e 16 è scritto: Io mediterò sui tuoi precetti e considererò i tuoi sentieri. Mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. E poi lasciatemi leggere ancora i versetti che seguono. Fa del bene al tuo servo perché io viva e osservi la tua parola. Apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra, non nascondermi i tuoi comandamenti. Notiamo quanto profondo desiderio questi uomini di Dio abbiano gridato e invocato il Signore. Noi facciamo lo stesso in questo tempo. La venuta del Signore è vicina. La chiamata è: ecco lo sposo, uscite incontro, preparatevi. Che Dio ci aiuti davvero. E fratelli e sorelle, vi dico una cosa e vi chiedo questo, non lasciate che la parola vi sfugga. Quando si prega, preghiamo davvero tutti insieme. La Sacra Scrittura dice, alzarono concordi la loro voce. Potete leggerlo nella lettera ai Romani, negli Atti degli Apostoli. La preghiera in fila indiana è nata solo quando tutto si era calmato e non si sapeva chi dovesse pregare per primo. Alzarono la voce all'unisono. E poi quando la preghiera comune si placava, di solito lo Spirito di Dio cominciava ad agire. Aspettiamo che tutto si sistemi come piace a Dio, che il Signore ci benedica a tutti. Non so come vi sentiate voi, ma io sono completamente sconvolto del tutto. Vorrei che Dio ottenesse ciò che gli spetta, che la sua volontà sia fatta. Non desidero altro, desidero solo che la volontà di Dio si adempia nel nostro mezzo. Al massimo dico, Signore, cosa vuoi che io faccia? Possa la volontà di Dio compiersi in noi, con noi, attraverso di noi. Mettiamo al di sopra di tutto l'amore di Dio, che non fa del male all'altro, non ferisce, ma soprattutto sopporta tutto, tollera tutto, eccetera. Possa il legame dell'amore divino unirci tutti nel modo più intimo e sincero. Sia lodato e glorificato il nome del Signore. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Grazie per la tua parola preziosa e sacra che risplende in ogni suo punto nel mezzo dell'oscurità, che pronuncia una parola chiara dove c'è confusione, che ordina le cose come tu desideri che siano ordinate. Amato, che non ci sia confusione. Amato Signore, siamo qui riuniti davanti a Te, desideriamo che Tu ottenga ciò che Ti spetta. Dio grande, sentiamo che sei vicino. O Spirito del Signore, vieni, soffia e non stare lontano. Amato Salvatore, dacci che possano avvenire conversioni, rinnovamento, nuova nascita. Dacci il battesimo dello Spirito Santo, suggillaci, distribuisci i doni, i ministeri come vuoi. Preparaci, oh Signore, fa che tutto sia restaurato per la gloria del Tuo nome, come era all'inizio, così sia alla fine. Donaci un cuore concorde davanti al Tuo volto, cioè la mente di Gesù Cristo, fare la volontà di Dio in tutte le cose. Amato Signore, perché tale sentimento era in Te, non la mia volontà, ma la Tua volontà sia fatta. Nel rotolo del libro scritto di me, sono venuto per fare la Tua volontà, e fare la Tua volontà è il mio piacere. Amato Signore, eccoci qui davanti al Tuo volto santo. Ti chiedo con tutto il cuore di togliere questo freno da noi affinché possiamo elevarci nella fede, nella preghiera, nello spirito. Amato Signore, ci hai fatto del bene, ci hai benedetti, ci hai aiutati a superare le difficoltà. Hai fatto grandi cose per noi, ti lodiamo per questo. Non ci hai fatto nulla di male fino ad oggi, solo bene, ancora bene. Sia lodato il Tuo nome. Ti preghiamo ancora una volta, Signore, sentiti a Tuo agio in mezzo a noi. Concedici di avere riunioni in cui Tu possa, la Tua volontà possa compiersi in mezzo a noi. Benedici il mio amato fratello Russ, benedici il nostro amato fratello Smith, Benedici tutti i nostri fratelli, anche quelli che si sono appena uniti a noi, affinché si sentano a loro agio in mezzo a noi. Usa tutti loro, ciascuno come meglio ti pare. Amato Signore, ci consacriamo a te per la gloria del tuo nome. Presto completerai la tua opera. Sia lodato e glorificato il tuo santo nome anche per questa sera. Alleluia, alleluia. Insieme lodiamo la potenza del tuo sangue, la potenza della tua parola e la potenza del tuo spirito. Amato Signore, eccoci qui, il popolo del tuo pascolo, il gregge della tua mano. Ti abbiamo riconosciuto come il Dio vivente e tu ci hai riconosciuti. Sii lodato e glorificato, ora e in eternità. Alleluia. Amen.